Allora, oggi è il 24 marzo, è entrato l'equinozio di primavera, si chiama equinozio, io avevo fatto uno sbaglio, e si chiama equinozio, quindi siamo in piena primavera e siamo pronti per partire nella nostra attraversata di Tevere Cavo. Vi ricordate che noi nel programma abbiamo inserito una serie di paroline, dicendo poi ne parliamo, no? E una di queste era quella che dicevamo, che noi abbiamo un tema d'anno e lo sviluppiamo con un certo livello di intensità, ci crediamo abbastanza, e da un certo punto in poi, noi diventiamo progressivamente più focalizzati, no? Cominciamo a ragionare, a vedere tutto dal punto di vista del tema d'anno, che diventa in qualche maniera, un contenitore concettuale dei nostri sforzi. Siccome questi sono, grandi progetti collettivi, in realtà, sono progetti che coinvolgono le persone, che il gruppo che lavora con me a vari livelli, no? Alcuni di voi provengono dal laboratorio, quindi hanno già affrontato alcuni aspetti di questa problematica, soprattutto dal punto di vista della localizzazione. Abbiamo scelto dei vuoti urbani nella macro area di Tevere Cavo, sanno un poco di cosa si tratta, un po'. Questo corso è il corso Modernità, Crisi e Information Technology, vi ricordate? Questo è il titolo, applicazione Tevere Cavo. E quindi noi adesso gradualmente entriamo dentro questo tema, cioè facciamo entrare un altro grosso attore dentro il nostro, mondo, questo piccolo mondo, che comunque, state tranquilli, giorno 21 luglio finisce, questa è la cosa. Ma non siete catturati a vita, siete catturati in una fase della vostra vita, il 21 luglio, fine. E quindi per la maggior parte di voi. Quindi adesso facciamo entrare in scena quest'altro attore così importante, che è il nostro, tema d'anno. Nella nostra storia, nella storia di questo corso, noi abbiamo avuto molti temi che hanno in qualche maniera rappresentato una sorta di grande contenitore concettuale dei nostri sforzi. Per esempio, nell'anno 2003, per fare un esempio, abbiamo fatto una grande mostra virtuale sulle rive del Tevere, che si chiamava Tech Expo. Poi abbiamo fatto una mostra, abbiamo fatto una serie di cose, la classe era particolarmente, per noi, un grande lavoro collettivo. E poi abbiamo fatto un grande lavoro collettivo su Terragni, abbiamo fatto, il lavoro si chiamava Terragni Futuro. In tutti questi temi la cosa interessante erano, credo interessante, cioè un tema che rappresenta una sfida, intellettuale, E l'altro aspetto è che sempre l'information technology entra dentro, entra come, elemento catalizzante. Come avviene questo? È una specie di strana mistura che di volta in volta mettiamo insieme. Quindi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto Tevere Cavo, poi abbiamo fatto Urban Green Line per due o tre anni, che è un altro progetto, è un progetto urbano sulla zona sud-orientale di Roma, un anello ecologico che fa tutta una serie di processi. Anche in quel caso abbiamo fatto molto lavoro che è sia il lavoro degli studenti del laboratorio, sia il lavoro di questa classe, che è quella più avanzata dal punto di vista concettuale, perché nel caso del 4 il problema è il progetto alla fine, invece in questo caso è veramente cercare di creare una struttura di ricerca. È una struttura anche che serve a capire come l'information technology può impattare su grandi tematiche di oggi. E le grandi tematiche di oggi sono il progetto urbano e sono quello che sotto molte virgolette si chiama sostenibilità, ma che, come vedrete, ha una parola che, detta così, ha un significato alla moda, in realtà è un approccio che cerca di mettere insieme molti elementi, cerca di creare dei sistemi in qualche maniera all'interno del nostro modo di agire. E quindi l'Urban Green Line appunto è stata sostanzialmente completata, anche se dobbiamo fare qualche ultimo, speriamo di riuscire a fare una mostra di una certa importanza, che sarebbe la seconda mostra sull'Urban Green Line. Abbiamo un catalogo e io vengo da Varsavia, per chi avesse particolarmente desiderio di avere qualche delucidazione a riguardo, pura curiosità, io ho qui una, ecco, questa conferenza è una conferenza fatta ieri, l'altro ieri, su questa tematica dell'Urban Green Line, che praticamente è il grande lavoro precedente rispetto a questo. Come sempre nelle mie conferenze si può andare all'audio, un po' come voi siete abituati a fare qui, e qui ci sono tutta una serie di cose. Nella mia struttura è analoga alla struttura delle lezioni, in qualche maniera per me è importante creare degli ambienti multistrato in cui c'è la possibilità dell'approfondimento, c'è il link, e per me è un po' una regola morale quella che una conferenza non è mai uguale a un'altra e neanche una lezione è mai uguale a un'altra, cioè c'è sempre un progresso, c'è sempre una modifica, e quindi io uso internet per fare questo, perché è uno strumento buono in realtà. Col Dreamweaver che voi state usando, state cominciando ad usare, è in realtà anche il mio modo per organizzare le conferenze. E quindi su una base è abbastanza facile modificarle, incrementarle, eccetera. Poi tutto il livello multimediale è importante. Quindi adesso siamo dentro a questa lezione. Siamo entrati in questo secondo ciclo, abbiamo completato il primo dal punto di vista di quello che a me interessava costruire, cioè costruire un ciclo che fosse un ciclo che, partendo da una nuova definizione di informazione, una definizione che in qualche maniera vi aprisse il maggior numero di chiavistelli possibile, e poi abbiamo visto l'informazione sotto vari punti di vista, no? Punto di vista economico, punto di vista nel cognitivo, dal punto di vista del messaggio comunicativo e anche un po' dal punto di vista dell'architettura. Vi ricordate, abbiamo fatto dei discorsi anche sul simbolo, poi abbiamo fatto questa lunga lezione per costruire e demolire allo stesso tempo, no? Una doppia operazione. Cioè, o meglio, non abbiamo demolito nulla, però abbiamo voluto creare con una certa evidenza che cosa è questo paradigma dell'architettura industriale e in qualche maniera legata al mondo dell'industria. Questo perché implicitamente creiamo un parallelismo. Noi dobbiamo in qualche maniera lavorare, a mio avviso, o comunque quello è questo che sta facendo questo corso, su un'idea proprio costitutiva di architettura molto, molto diversa. All'interno di questo abbiamo fatto anche questa lezione, eccetera. La volta scorsa invece abbiamo visto l'evoluzione del computer, abbiamo fatto questa lezione su questo, in qualche maniera lo sforzo era di arrivare ai sistemi grafici di oggi, facendovi capire come lo schermo è un punto in qualche maniera significativo di arrivo ad oggi ed è, come capiremo in seguito, anche una specie di Weltanschauung, cioè noi abbiamo un mondo che è molto permeato dall'idea di schermo, è molto permeato dall'idea di pixel, e vedrete nella parte successiva della lezione di questo modulo, di questo ciclo, come questo impatta sull'architettura. Abbiamo seminato questo discorso, abbiamo fatto un breve tutorial su Dreamweaver. Naturalmente potete fare il sito come volete, non siete obbligati ad usare questo programma. Io non ho detto uno perché è il più facile, non il più facile, il più comune, un po' lo standard, diciamo. Però potete farlo anche in altri modi. Potete, nei casi limiti, anche adoperare WordPress, chi lo sa usare, ma con l'attenzione di forzarlo un po', perché se WordPress fa un blog allora è inutile, deve essere sostanzialmente un sito e deve avere quel tipo di feel and look di un sito, no? comunque in alcuni che lavorano già in WordPress magari lo portano avanti, lo possono fare anche in WordPress, anche se io preferirei che fosse in un vero HTML writer. Abbiamo deciso per varie ragioni, questa lezione di Devrecavo può succedere in vari punti, abbiamo deciso per varie ragioni di anticiparla un poco, quindi a volte nel corso capita un po' dopo, invece quest'anno capita appena un po' prima, ma parliamo di una settimana di differenza. Quindi adesso ci immergiamo in questo mondo di Devrecavo, di cui già la parola avrà bisogno di qualche piccola spiegazione, no? Ma alla fine poi tutto sarà normale, cioè uno entra in questo territorio, sembra un territorio strano, poi dopo un po' stai a casa tua, non capisci le cose, dici perché, ah ecco, ma certo. E quindi parliamo di Devrecavo. Attualmente Devrecavo è una ricerca che è paragonabile all'Urban Green Line, che è il secondo anno di laboratorio ed è il terzo di questo corso. La ricerca è partita 3 anni fa, no, non lo scorso anno, 2 anni fa, con una classe paragonabile a questa che ha anche fatto un lavoro, come dire, organizzativo, che poi vi faremo vedere, che voi già vi ritrovate, diciamo, sostanzialmente a fatto. I laboratori vanno avanti su questo, ci sono già 10-15 tesi, una decina di tesi di laurea su questa tematica. E quindi è un lavoro, come dire, collettivo e noi speriamo che, come negli altri casi, arriva anche a pubblicazione, eccetera. Allora, partiamo da Roma, no? Tevere, Roma, parliamo di Roma. È un pochettino, quindi partiamo alla lontana, no? Partiamo in parecchie cose nostre, partiamo alla lontana. Come dire, dovete capire subito qual è lo scopo. Lo scopo è quello di attivarvi una serie di processi mentali che non sappiamo esattamente, che in ciascuno di voi saranno composti in maniera diversa. Noi tocchiamo molti punti, questi punti saranno, diciamo, all'interno della vostra testa, all'interno della testa del gruppo, combinati in maniera non prevedibile in partenza. Quindi, diciamo, noi affrontiamo un percorso, una specie di viaggio abbastanza lungo, poi il processo mentale, che è un processo mentale che prenderà tempo, praticamente questo lavoro nella vostra testa sarà finito soltanto a luglio, con la parte finale, e si comporrà una storia personale, sostanzialmente. Quindi adesso noi facciamo questo lungo percorso, abbastanza lungo, toccando tante cose. Per arrivare, questa è una cosa abbastanza bizzarra, ma è quello a cui arriveremo, al progetto urbano contemporaneo, all'impatto dell'information technology, ad alcuni ragionamenti sistemici, eccetera, eccetera. Ma partiamo un poco da lontano. Allora, Roma è particolare da un sacco di punti di vista. Uno di questi punti di vista è che c'ha in realtà due grandi miti di fondazione, non c'ha un solo mito di fondazione, c'ha due grandi miti di fondazione. Un mito ha sostanzialmente a che vedere con una sorta di cultura autoctona, no? Una cultura del luogo, una cultura fatta di boschi, di animali, di foreste. Ed è la leggenda che tutti sanno di Romolo e Remo, no? Se vogliamo sapere più di Romolo e Remo, lo andiamo al solito in nostro Wikipedia e scopriamo che loro sono figli di uno stupro, no? Di Marte, di questo e di quello, eccetera, eccetera. C'è tutta una storia dietro che se interessa ce la andiamo a riguardare, se no non ce ne importa niente. Ma questa sorta di leggenda pastorale legata alla nascita di Roma attraverso la lupa e Romolo e Remo, come dire, ha il suo punto nativo in questa parrebbe, secondo la leggenda, che i due cuccioletti sono stati trovati in questa marana, sostanzialmente, della zona paludosa sotto il Campidoglio. perché vedete la pianta antica di Roma, naturalmente i colli, naturalmente l'isola Tiberina, ma naturalmente quello che oggi vediamo prosciugato, terreno della città, ai tempi del 750 a.C. era una zona, molte zone paludose, paludose voleva dire ovviamente molte, molte cose. Quindi questa è da una parte questa leggenda. E dall'altra ce n'è un'altra. È l'altra leggenda ha a vedere con il fiume, qua veniamo a noi a Tevere, come dire, in maniera ancora più forte e più simbolica. Qui io adesso non ho fatto in tempo, lo volevo fare ieri sera e mi sono scordato, perché volevo leggere alcune di queste cose e volevo farle leggere al computer, no? Però non ho avuto il tempo di insegnargli esattamente, no? Quindi è un po' ridicolo lui quando legge, no? Non avendo, sì, lui legge, adesso se vuoi lui lo fai leggere, no? Gli chiedi voce, legge, lui legge, no? Però legge in maniera un po' bizzarra, invece è bello leggerlo bene. Non ho avuto il tempo di insegnargli, lo fai così, lui legge, tranquillo.
Il mare ormai rosseggiava di raggi e dall'alto etere la gialla aurora splendeva nelle rosse bighe.
Appunto, non ho avuto il tempo, cioè, basta fare due cose, basta mettere qualche virgola in più e allungarle un pochettino di tempo ed è quasi perfetto, no? È bello, perché, diciamo, che cos'è questo brano? Questo è un brano nativo, cioè questo è il brano che racconta l'arrivo di Enea alla foce del Tevere. E che cosa racconta in forma poetica? Loro, da Troia, prendono con le navi, eccetera, dopo tutta questa grande sconfitta, bruciante, eccetera, arrivano e vedono questa foce. Ed è molto bello poeticamente che racconta questa... allora era dal mare per un ingente bosco, in mezzo adesso concorsa meno il Tevere, con salti rapidi e biondo di molto limo si getta in mare, e comincia questo arrivo di Enea e dei suoi pochi esuli, e da questa grande vicenda, e arriva dal Tevere, arriva a Roma dal Tevere. Quindi l'altra grande leggenda della fondazione di Roma è quest'altra, no? Che in realtà Roma è fondata dall'arrivo dei troiani. Ora, questa questione è abbastanza rilevante in realtà, non è così trascurabile come... E questa mi piaceva questa immagine perché probabilmente il nostro paesaggio nativo lo immaginiamo qualcosa del genere. Perché così è abbastanza importante? Perché, come dire, più si studiano i miti antichi, più si scoprono che delle componenti di realtà in questa miscela sono molto più alte di quanto uno pensasse. Probabilmente non coincidono, ma diciamo esattamente la realtà, ma sono enormemente più alte di quanto uno pensasse. In che senso? E questa è una cosa che la storia ha scoperto alla grande. Basta che pensate che credo che l'Iliade e l'Odissea sono state già scoperte nel Rinascimento, grosso modo, credo. E per centinaia di anni si pensava che fosse un totale mito, no? Completamente un mito, una cosa completamente inventata. Non esisteva Troia, non esistevano le cose, non esistevano Sebastiano, non esisteva nulla. Finché nella seconda parte dell'Ottocento uno che non è neanche esattamente archeologo, ma diciamo uno studioso che si è appassionato di questa cosa e che aveva il capitale per poterlo fare, tanto ha fatto, tanto ha detto che ha scoperto Troia. cioè quindi ha scoperto che era una base vera, cioè le vicende che si raccontavano lì non erano un mito, era vero, c'era veramente Troia e c'erano state, e sicuramente c'erano delle guerre con gli Achei, che noi chiamiamo Grecia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, più di una volta la storia ha dimostrato queste cose, che sono abbastanza più vere di quanto uno pensasse. Tutta questa questione dell'arrivo dei troiani in questi territori e il loro implicito combinazione con una cultura autoctona di questi luoghi è probabilmente la cosa più vicina al vero, allo stato delle nostre conoscenze. Questi territori sono fortemente caratterizzati precedentemente dalla cultura romana, dalla cultura etrusca e prima di questa dalla cultura villanoviana. La cultura etrusca è un rebus non comprensibile se non attraverso questo matrimonio di una cultura fortemente autoctona legata a tutta una serie di, diciamo, di aspetti legati a questi territori, anche alla terra, eccetera, e invece una cultura per certi versi estremamente più sofisticata, con capacità di astrazione nel campo dell'arte, nel campo del pensiero, nel campo della scrittura, eccetera, che praticamente quasi sicuramente veniva da quella zona lì, dalla Turchia. E quasi sicuramente è proprio vero che questa trasmigrazione è legata a fenomeni, diciamo, di crisi forte, probabilmente, se non a Troia, a qualcosa di simile. Naturalmente ci sono fatti archeologici che tendono ad andare in questa direzione. Quindi questo mito della fondazione di Roma, che comunque rimane a essere questo, in realtà ha degli elementi che cominciano a confluire dentro una forte degli elementi di forte veridicità, D'altra parte, questo stesso mito della lupa non è che è solo inventato. È abbastanza naturale pensare che ci sono questi fenomeni in un mondo, diciamo, più primitivo e più antico. Come sappiamo, gli animali mica sanno che noi non siamo gatti, loro pensano che noi siamo i loro genitori, gatti, padri, cioè è una bella confusione, anche viceversa succede. Cioè, quindi non è che è così una cosa così impossibile pensare che una lupa allevi dei bambini, abbastanza nella norma, in fondo, in un mondo antico, no? No? Sì, è anche quello, certo. Quindi, insomma, si muovono delle cose, si muovono dei pezzi di cose che, soprattutto per il nostro modo di fare, si sa dove vanno a parare, però, insomma, navigano, è interessante parlarne. Questa è una delle cose più, non lo so, questa foto, io ho capito una serie di cose andando in una visita con un'archeologa nel Palatino al Foro Romano, perché quando tu vai con gli esperti veri hanno una capacità di farti capire le cose in maniera rapida e estremamente effettiva, che tu, capito, ci stai la vita, non l'avevi mai capito. Perché questa foto è così, diciamo, l'ho fatta per ricordarmi di dire questa cosa. Loro spiegavano, lei spiegava che cosa era la grande impresa della costruzione dei fori. Perché la costruzione dei fori è, cioè, una grande impresa in cui il mondo romano, il primo mondo repubblicano romano, afferma veramente la propria esistenza e la propria anche dignità attraverso questa idea della creazione dello spazio pubblico, cioè i fori sono la creazione dello spazio pubblico, e questa idea è fatta con uno sforzo ciclopico per il tempo, perché loro devono prosciugare questa palude che è tra Palatino e Campidoglio. Quando voi vedete questo da questo punto di vista, improvvisamente capite che cosa è i fori. Cioè, i fori è questa grande impresa pubblica, nasce proprio l'idea dello spazio pubblico e nasce con un'opera ciclopica, perché rappresenta anche la bonifica di questo territorio, no? E quindi si capiscono poi tutta un'altra serie di cose, anche che cosa è voluto dire l'operazione che poi nasce nel 500 con Michelangelo, che è un'operazione pazzesca, che è l'operazione di dare le spalle ai fori. Cioè la città a un certo punto di vista nega i fori e si apre nell'altra direzione, la direzione opposta, no? Per cui questi fori che erano il centro della vita pubblica, diciamo, dell'umanità, diventa in fondo quello che è oggi, no? Uno spazio con poca capacità di significato, in fondo, no? Proprio perché, la città si ristruttura in una maniera diversa, in qualche maniera li nega, no? Nega questa cosa. E quindi questa è una delle grandi questioni di Roma, noi non ci offriamo dai fori, però l'ho voluta mettere perché è una cosa che io ho messo a fuoco solo di recente. Torniamo a noi. Adesso abbiamo parlato del mito di fondazione, di questi due miti di fondazione di Roma, eccetera. Guardiamo Roma dal punto di vista della sua, formazione orografica. Perché, vedete, qua noi avevamo una cosa molto, noi ci stiamo, quindi siamo abituati, ma noi siamo in un territorio vulcanico. E il fatto di essere in un territorio vulcanico vuol dire che quello che per noi è un imprinting normale dal punto di vista del paesaggio, andate in Siberia, andate in Polonia, andate in altre parti del mondo, cioè non esiste, cioè esiste chilometri, migliaia e migliaia e migliaia di chilometri, no uno, cioè è una cosa sempre uguale, sempre, capito? Il paesaggio del mondo mica è tutto un paesaggio come il nostro, questo è un paesaggio molto particolare, perché in qualche maniera la sua origine vulcanica è scritta nel suo DNA, no? Nel suo DNA. Ce lo vediamo da qua, vediamocelo da qualche parte, facciamoci una andiamo in Google Maps. Guardiamocelo un attimo, come è fatto. Satellite. Eccoli qua, un insieme di vulcani sia nell'asse nord della città sia nell'asse sud della città, no? Quelli che sono da una parte il sistema dei laghi appunto a nord, Vico, Bracciano, Bolsena, e a sud Castel Porziano, il lago di Nemi, eccetera, a sud. Tra l'altro ho scoperto una cosa, che questa è per pura curiosità, che questo qui è molto più bello, cioè quello che voi avete nei sistemi dei telefonini, questo è un 3D vero, finalmente ho scoperto questa cosa, eccolo qua. Questo è un vero 3D, cioè loro lo fanno veramente, quindi anche questi fatti orografici si vedono con una certa intensità, no? È un vero 3D. Non è mapping, eh? Lui c'ha un vero 3D costruito dentro. Eccoli qua. E quindi questo territorio vulcanico è un territorio, è un territorio mobile, è un territorio continuamente variabile, perché è chiaro che proprio nella sua formazione orografica, anche perché, come voi tutti sapete, i processi della solidificazione della lava comportano una differenza di altura, da una parte ci sta, dall'altra parte non ci sta, e tutti questi processi, una volta attivati con i flussi delle acque e i flussi dei venti, determinano questa estrema variabilità del paesaggio. E quindi alcuni dati proprio fondativi di questo paesaggio sono innanzitutto, per esempio, le forre, che sono un elemento molto significativo del paesaggio di origine vulcanica, perché da un lato i tufi sono sostanzialmente più facilmente si erodono più facilmente rispetto ad altri tipi di rocce, e poi diciamo tutti i processi che si legano a catena, appunto, che riguardano il vento, le acque, i pianori, eccetera eccetera. Roma rappresenta un po' la quintessenza di tutte queste cose, perché si trova all'incrocio dei due sistemi, diciamo, eruttivi, quello nord e quello sud, e poi perché per tutta questa serie di ragioni che ne fanno la sua storia particolare, ha questo paesaggio estremamente mosso, no? Questo paesaggio delle famose colline attorno alle quali nascono le prime i primi villaggi di pastori, da cui poi nascerà con un grosso atto fondativo la città di Roma. Questo è un disegno di Piranesi. Piranesi ha disegnato tutto praticamente di questa città, perché ha disegnato dagli scavi archeologici. L'altra volta, per esempio, ho visto, proprio l'altro ieri in Polonia, ho visto un disegno che non avevo mai visto, un disegno splendido di Villa Adriana, la planimetria di Villa Adriana, che è lunga da qua a laggiù, disegnata da Piranesi, no? Ma la planimetria, cioè, in quel caso è quasi un fatto scientifico, in cui c'è ogni numeretto, quello che c'era in emersione nel 1760, quando lui ha disegnato quello. Ma come sapete, lui ha disegnato tutto praticamente, e quindi immaginate quanto ha disegnato anche le planimetrie di Roma e la presenza del Tevere in questa città. Ce n'è tutta una serie di disegni, che sono disegni, come dire, molto molto belli, molto forti, proprio perché lui coglie quasi questi, fa vedere, guardate qua, cioè tu disegni il Tevere, disegni insieme queste altre cose, no? Questo è, credo che sia, sulla Flaminia questo, no? Quando noi andiamo in quella zona della via Flaminia, quando cominciamo a uscire da Roma, penso che sia questa immagine. Questa è vista al contrario, il nord è qua, ci ho messo un po' di tempo a capirlo, il nord è qua, se non mi sbaglio, sì, sono sicuro. Quindi, cioè, Roma a questo punto, perché noi dovendo trattare col Tevere non possiamo non trattare evidentemente anche in parte di con Roma, e quindi Roma, come dire, nasce all'intreccio di tutte queste cose, nasce in una orografia così mossa, così particolare, in un terreno vulcanico, ma in cui, come dire, ogni 300 metri si cambia paesaggio quasi, no? Scendi, sali, cambi vista, la cosa, un'altra. È un paesaggio mobile, estremamente mobile, il paesaggio nostro, che per noi è naturale, ma non lo è per altre situazioni. E qui ci sono alcuni pezzi di architettura che, come dire, evocano qualche immaginario di questa città. Adesso voglio fare un altro ragionamento, che è un ragionamento che alcuni di voi conoscono e alcuni invece ascoltano per la prima volta. A un certo punto, come dire, io ho cominciato a pensare ad una idea. L'idea era questa, ma veniva dalla, ed è la parola imprinting che vi presento. L'idea era questa, ma se nei momenti iniziali della vita di un essere vivente si creano delle strutture, diciamo, delle strutture, forse l'unica parola giusta da dire è questa, delle strutture che poi influenzeranno la sua vita adulta, tutta la sua vita adulta, forse questo ragionamento può essere esteso, può essere usato anche in altri campi. L'idea dell'imprinting come la creazione di alcune strutture dell'essere che si formano nei primi anni della vita è una è un'osservazione di carattere scientifico che si deve a Conrad Lorenz, un vostro compaesano, che è uno scienziato che studia i comportamenti animali. Studiando i comportamenti animali, cioè passa la sua vita a studiare i comportamenti animali. E studiando i comportamenti animali, tra molte altre scoperte, una fu questa qua, appunto, di questa sperimentazione, che i piccoli animali determinano in certi periodi alcune forme mentali che poi ne rimangono costanti. Per esempio, c'è il famoso episodio, uno dei suoi libri più famosi, che si chiama L'anello di Re Salomone, che forse qualcuno di voi conosce, in cui lui descrive che lui, facendo questi esperimenti con gli animali, fece questo esperimento con le oche. Mi sembra che erano oche o papere, non ricordo esattamente, oche o papere. E queste piccole oche o papere, c'è una fase delle prime settimane di vita in cui identificano la loro madre, d'accordo? E dopodiché quella là diventa la loro madre, perché si crea quell'imprinting, si fa, portiamo la terza settimana di vita. Allora, queste piccole papere, in realtà, per una serie di circostanze, erano convinte che lui, lo scienziato Conrad Lorenz, fosse la madre, perché in quel momento dell'imprinting si creò l'imprinting mamma, imprinting Conrad Lorenz. Quindi che il fatto che lui ci avesse la barba e i baffi non era significato. Per le papere lui era la mamma. E loro per tutta la loro vita si sono comportati tranquillamente così. Cioè, Conrad Lorenz era la loro mamma, appunto. Allora, questa idea che in alcune fasi formative della vita si creano delle strutture mentali che in qualche maniera sono continuate, l'idea che comunque ho continuato in qualche maniera a avere galleggiante nella mia vita senza farci sostanzialmente niente. Attorno agli anni 92-93 mi fu chiesto di scrivere un saggio sulla Sicilia. E che era un saggio professionale, andavo in missione, andavo a vedere l'architettura, ero abbastanza serio in quell'età, e quindi facendo questo lavoro ho ripensato al tentativo di far capire alcuni aspetti dell'architettura contemporanea della Sicilia, negli anni 90, cui io scrivevo, attraverso questa idea dell'imprinting. Che cosa voleva essere? Voleva essere una maniera per far capire come alcuni caratteri specifici di quella terra, di quel paesaggio, di quei rapporti tra massa, paesaggio e costruzione, in qualche maniera avessero dei caratteri che si erano come formati in una fase della storia dell'evoluzione che in qualche maniera erano continuamente, almeno dai più sensibili, dai più bravi, dai più sensibili, in qualche maniera continuamente ricercati. Ma questa ricerca non è una ricerca che ha niente a che vedere con la memoria. La memoria è tu cerchi una cosa che tu già sai qual è sostanzialmente. Invece questi processi sono processi molto più complessi, no? È un poco come rimettere in gioco dei pezzi del tuo DNA ogni volta, e ogni volta rimetterli in rapporto con quella che è stata anche l'evoluzione del tempo, della storia del paesaggio, ma che comunque ci sono. Questa idea dell'imprinting, vista così, quindi si era spostata dall'idea della papera di Konrad Lorenz a un'idea molto più generale, e questa idea più generale poteva cominciare ad avere alcuni supporti anche da parte di pensatori, di filosofi o di altre persone. Per esempio, Carlo Marx aveva abbastanza sottolineato come tutta una serie di strutture formative della nostra civiltà e cultura ha le proprie basi nel pensiero greco, per esempio. Tornando nel campo dell'architettura, in quel momento lessi un saggio di Franco Purini, che aveva scritto un saggio per Casabella. E in questo saggio su Casabella, era un saggio sul paesaggio italiano, e in questo saggio lui diceva una cosa che io mise a sistema con la mia. Lui diceva: guarda che in Italia in realtà esistono tre paesaggi nativi, in qualche maniera, tre paesaggi fondativi: quello del nord, quello del centro e quello del sud, e sono tre paesaggi diversi. E per spiegare questo concetto diceva una cosa che è una vera genialata, che non so se gli deriva direttamente o no, comunque io l'ho letta ed era una vera genialata, ed era questa: che al nord vince la pianta come idea generativa dell'architettura, vince la pianta, e al sud vince l'elevazione, cioè il prospetto. Quindi questa idea che esistevano tre Italie o tre paesaggi nativi in cui in ciascuno vinceva una cosa, a me si collegò con l'idea in qualche maniera di imprinting, e mise a punto questa, punto di vista che adesso vi sto illustrando. Il nord è veramente una parte di questo paese che ha come imprinting quello dell'accampamento militare, ha veramente la sua base fondativa è una base veramente artificiale, ed è come dire un pezzo di DNA che è sempre presente in qualche maniera al nord. Ovviamente è in una serie di continue negoziazioni nei secoli, ma non è un caso che in qualche maniera riemerga in qualche maniera continuamente questa idea. Quindi la pianta come elemento di dominazione artificiale, di razionalizzazione del paesaggio, e l'architettura che si pone in maniera fortemente dialettica, veramente come atto di dominazione del paesaggio. E allora, questo è l'accampamento romano, no? L'accampamento romano che si trasforma in città, ovviamente, che segue questo sistema cardo-decumanico, questa idea proprio dell'artificialità, no? Del momento della fondazione tipica da questa, e poi questa idea che continua a rimbalzare, no? Come una sorta di infanzia perduta, no? Eccolo qua, questo è Terragni, arriva a 2000 anni dopo, ma come dire, Terragni è una declinazione di questa idea, per cui questa idea della pianta diventa immagine, diventa prospetto, E se uno vede il rapporto tra questa e questa, la montagna è enormemente più alta, enormemente incombente, ma è l'architettura che vince, non c'è nessun dubbio, cioè non c'è nessun dubbio su questo. E quindi questo imprinting così artificiale del nord dà una chiave che è interessante, no? Poi, non lo so, è interessante. E quindi a quel punto è abbastanza naturale che tutta la grande esperienza della tendenza, della metafisica, della tendenza di Aldo Rossi, eccetera, eccetera, nasca in questo contesto culturale, no? Nasca in questo contesto culturale. Il sud è completamente diverso. Il sud non ha un imprinting militare, non ha un imprinting diciamo di dominazione della natura. In realtà nel sud, che è greco, mentre il nord è romano, il sud è greco, sono colonie greche, l'architettura si pone come altare, l'architettura è un altare nella sua essenza, cioè è un atto sempre di celebrazione del trascendente, e quindi instaura con la natura non un rapporto di dominazione, che è il tipico rapporto diciamo dell'architettura romana, ma un rapporto di tipo dialettico, che non è appunto di dominazione, ma è più simile a quello della celebrazione dell'altare e della appunto è un momento trascendente sostanzialmente. Anche questo elemento viaggia nei secoli, rimbalza nella storia, si trasforma, eccetera, eccetera. Questa è un'opera arcinota, ovviamente parliamo della casa Malaparte a Capri, e come dire, come non interpretarla all'interno di queste categorie? Sono queste le categorie in gioco, sono 2000 anni dopo, no? 2000 anni dopo la fondazione, le prime cose greche. Questa è un'opera a cui noi siamo molto affezionati, perché anche, come dire, è una persona a cui siamo legati, amici. Questa è una recente piramide realizzata sopra Tusa da Antonio Presti e Staccioli, ed è anch'essa tutta inquadrabile in questa cosa. E tra l'altro, una volta parlando di questo concetto, un amico greco mi spiegò l'etimologia di questa parola, agalma, credo che sia la pronuncia corretta in greco, io qua addirittura metto il greco, per chi ha fatto il classico, che si appassiona, io devo chiedere informazioni a destra e manca, perché sono abbastanza, come dire, non molto ferrato, però nella etimologia greca questa idea di statua come elemento di celebrazione, come fatto votivo, è importante, e tanto è vero che quindi tutte le cose ritornano, quindi l'elevazione come elemento fondamentale, il chiaroscuro come fatto assolutamente fondativo di questa idea di architettura. Il centro è un'altra cosa, proprio non c'entra niente. Non c'entra niente, perché il centro, cioè noi, per tutte le ragioni che abbiamo detto precedentemente, è il mondo della sezione, non è il mondo della pianta e non è il mondo dell'elevazione, è il mondo della sezione. I grandi temi del pensiero in qualche maniera architettonico in queste zone sono veramente dei temi che si pongono prioritariamente in natura sezionale. Credo che non vi sfugga quello che sto dicendo, sto parlando di un motore del pensiero architettonico, poi ovviamente c'hanno le piante, le sezioni, le astrometrie, no? È ovvio questo, penso che questo sia abbastanza evidente, no? Ma come dire, un ragionamento primigenio è quello della sezione. Perché la sezione? Per tante ragioni. Innanzitutto per il carattere dell'orografia che vi abbiamo spiegato prima, no? Una cosa è stare in una situazione, no? Piatta e ferma Un'altra cosa è stare in un paesaggio estremamente mobile come è il nostro. Ma l'altra ragione è che il centro d'Italia è etrusco, e Roma è etrusca, come aveva capito perfettamente Piranesi. Cioè l'imprinting profondo di queste regioni non è quello dell'atto di astrazione e dominazione militare tipico della colonia romana, ma è quello del rapporto organico con la terra, prima di tutto, e quindi attraverso lo strumento della sezione. L'architettura non si dà come atto, come dire, di imperio rispetto a un territorio vergine da conquistare, ma si dà come continua mediazione e negoziazione col paesaggio e con la natura, perché questa è l'idea etrusca, che, come capiremo tra poco, non è soltanto un fatto architettonico, c'è tutta la cultura dietro, ed è una cultura per noi estremamente significativa e importante. Allora, arrivati a questo punto, siamo ancora all'inizio. Che succede? Succede che Roma è anche almeno altre due cose. È questo ed è anche, come dire, la forza del frammento. Il frammento è l'elemento costitutivo, è simbolico e propulsivo di una città che è la città della storia, cioè Roma è la città della storia, altre città fanno altre cose, ma Roma è la città della storia, perché non c'è nessuna città al mondo, nessuna, che ha 2800, quasi 3000 anni di storia ininterrotta, che sono tutte vive. Cioè, io vado a Campidoglio, faccio gli scavi, trovo i resti delle capanne precedenti agli Etruschi, poi trovo quelle degli Etruschi, poi trovo i Romani, poi dopo i Romani trovo quell'altri, poi trovo le cose medievali, poi dov'è? E poi non è che soltanto le trovo, ce sto, stanno una magari accanto all'altra e vivono una accanto all'altra. Questa cosa qua, che per noi è quasi normale, quasi, perché fa parte del nostro paesaggio nativo, non è normale per niente. Cioè, ce l'avevamo praticamente a questo livello solo noi. Quindi questa compresenza di tutti questi strati, come si mettono insieme? Si mettono insieme insieme alla Piranesi. Come si può mettere insieme? Come fanno all'Eur? Che facciamo? Sper? Ma quello è un altro mondo, è un'altra cultura, che non c'è niente a che vedere. Che facciamo? Sper? Allora, si fa con la forza nativa di questi elementi, no? E quindi il frammento, insieme alla sezione, insieme alla dinamicità di questo mondo, insieme alla natura, che è l'altro elemento chiave, sono gli elementi caratteristici di questo mondo, di questa nostra presenza, no? Guardate questi disegni, no? I disegni in cui tutto si dà per sezione, tutto si dà per combinazione tra natura e architettura. E tutto si dà con la forza del frammento, per cui il frammento è la chiave, non è, diciamo, la parata, no? Ecco perché noi abbiamo chiamato la mostra e il libro, tutta la nostra operazione, Frammenti di futuro. Ecco perché noi abbiamo così tanto lavorato su Anselmi. Perché abbiamo lavorato su Anselmi? Perché siamo matti? No, perché è uno degli architetti più sensibili all'interno di questa storia romana, di questi pezzi di DNA che continuano a rimbalzare, ma comunque a essere vivi, ma a essere molto vivi in qualche maniera, e quindi spingere anche nella riflessione contemporanea alcuni di questi temi. Questa è la ragione, ovviamente, non è una particolare così infatuazione del tutto, cioè è fortemente motivata da questa ragione. Siamo a Roma, operiamo a Roma. Ma questo qua, guarda, ce l'ho per caso. Ah, guarda, ce l'ho per caso, fatevi girare questi qui. Ce l'ho per caso, stavo a dire la roba che ho dentro la borsa. Va bene, quindi qual è l'altro grande elemento? L'altro grande elemento è la scena urbana, di cui non so, per qualche bizzarra ragione non c'ho nessuna immagine. L'altra questione che si pone a Roma in grande forza è l'idea che l'architettura, e questo vi viene subito in mente, basta che vedete gli spazi urbani di Roma, non si dà necessariamente come monumento singolo, ma si dà come gioco concertato delle parti che costituiscono questi grandi più che scenografie, queste grandi coreografie della città di Roma. Anche questo è un fatto del tutto unico e del tutto particolare. Cioè, spazi urbani come Fontana di Trevi, Piazza Navona, la stessa Piazza del Popolo, Trinità dei Monti, eccetera, è la coesistenza di tutti questi temi, in cui il momento della scena urbana, cioè la capacità di concertare l'architettura del vuoto sostanzialmente, l'architettura delle relazioni tra le parti, prima che le parti, è un altro elemento fondamentale. Dunque, sono le 15:50. Facciamo il break qua?